Cuore batti cuore. In triennale un importante ciclo di incontri sul restauro e valorizzazione del patrimonio culturale, una proposta di Valore Italia. Una mostra e una dedicazione, l'omaggio a Hidetoshi Nagasawa, la mitica casa degli artisti di Corso Garibaldi a Milano. Gianpaolo Barbieri nelle sue fotografie interpreta il teatro di Shakespeare. Il risultato è un incanto. Un monumento digitale al memoriale della Shoah per ricordare gli ebrei di Rodi, eclissi di una comunità dal 1944-2024. Buon sabato, bentrovate e bentrovati ai Girasoli, l'appuntamento di Radio Popolare con beni culturali e arti visive con me, Tiziana Ricci, in compagnia della nostra giovane collaboratrice Manuela Acinno.
Ciao. Buongiorno a tutti, buongiorno Tiziana.
Ciao Manuela. Valore Italia è un'associazione che presenta Cuore batti cuore, come vi dicevo, un ciclo di incontri sul restauro e valorizzazione del patrimonio culturale. Io voglio dare abbastanza spazio a questo, perché l'abbiamo sempre dato veramente, anche con le iniziative del FAI, di Italia Nostra, eccetera, ma questa associazione si occupa in particolare di restauro e valorizzazione del patrimonio culturale. Pensate, perfino di opere come in Sant'Ambrogio, oppure alla fabbrica del Duomo, queste opere che vanno sempre curate, valorizzate. E quindi ci è sembrato di particolare interesse. Il primo incontro si è svolto ieri in triennale, però ce ne sono in programma altri due, il 22 e il 29 di maggio. Se andate nel sito della triennale Valore Italia, Cuore batti cuore, trovate tutte le indicazioni e gli ospiti che ci sono sembrati piuttosto interessanti, perché il tema è quello del restauro, della conservazione del capitale culturale, e che diciamo, speriamo che rivesta sempre un ruolo e un'importanza maggiore nel nostro paese. E allora parliamo proprio di questo. Allora siamo con Salvatore Amura, che è presidente di Valore Italia. Intanto, cos'è Valore Italia?
Valore Italia è un'impresa sociale che abbiamo costituito nel 2019, ed è per cui appunto con l'idea anche proprio di costituire un soggetto con un imprinting sociale, un imprinting culturale molto forte, che si occupa della valorizzazione del grande patrimonio artistico italiano, e tra i suoi asset principali ha la scuola di restauro di Monticino.
Il restauro, quindi. Okay.
Che nasce
allora
nel 1974, che appunto proprio quest'anno compie 50 anni.
Ecco, detto questo, avete in cantiere un bel progetto che si chiama Cuore batti cuore, che sono degli incontri, una serie di incontri proprio sul restauro e la valorizzazione del patrimonio. Allora ci dà un'anticipazione di questi, intanto com'è nata questa idea di fare degli incontri, a chi è rivolto?
Ma intanto la nostra relazione, la nostra partnership con la Triennale di Milano è una partnership che si è sviluppata circa 3 anni fa, e noi appunto abbiamo trasferito la scuola di restauro, che appunto di Botticino, perché prende il nome dal luogo d'origine dove aveva iniziato queste attività, in provincia di Brescia. L'abbiamo trasferita a Milano all'interno di MIND, di Milano Innovation District, e una seconda sede nell'area di Bovisa del Politecnico. E appunto tra le collaborazioni, tra i rapporti più forti che siamo riusciti a stabilire in questi mesi, in questi anni, c'è proprio il rapporto con la Triennale. Questo perché quando noi ci immaginiamo il restauro, ci immaginiamo lo storico, l'antico, naturalmente questo grande patrimonio storico che di cui l'Italia è piena, chiese, sì, monumenti, quadri, ma c'è oggi anche tutto un tema che riguarda il contemporaneo, per cui dall'arte contemporanea al design, anche perché nella maggior parte dei casi parliamo anche di oggetti che cominciano ad avere qualche anno e per cui oggetti fragili con materiali particolari, per cui c'è un'esigenza oggi di interrogarsi anche su questi nuovi scenari.
Tecniche diverse. Sì, sì, ma noi ci siamo anche occupati del restauro dei murali, che è importantissimo.
Sì, assolutamente, sì. C'è un esempio meraviglioso adesso di cui si sta occupando Banca Ifis, il murales di Banksy a Venezia, e sì. Anche ovviamente questo tipo di opere, l'opera di strada e la street art naturalmente è uno di quegli elementi su cui evidentemente è giusto interrogarsi, agire e ovviamente mettere in campo tutte le azioni di ricerca e di studio che ci permettono oggi di poterci interessare anche di questo tipo di patrimonio, che è un patrimonio più moderno, più
sì.
Contemporaneo.
Infatti noi ci eravamo occupati del restauro di tutti i murali che sono intorno alla fabbrica del vapore e certo. col docente e gli studenti avevamo seguito tutte le operazioni. Insomma, il restauro è molto importante perché, come diceva, salvaguarda. Ma voi chi avete invitato a parlarne?
Noi abbiamo, diciamo, proponiamo in triennale tre sessioni che hanno tre, come dire, stabiliscono tre punti di vista ampi ma anche differenti.
Quello che mi interessa è capire a chi sono rivolti, se agli addetti ai lavori, agli specialisti oppure a tutti.
No, qui l'idea, come dire, entrambe, perché poi c'è l'idea anche di un...
Ora, voi chi avete invitato a parlare di questa questione del restauro?
Ma intanto ci saranno ospiti che arrivano un po' da ogni parte del mondo e naturalmente ospiti italiani, perché poi quando parliamo del restauro in tutto il mondo parliamo di grandi italiani, parliamo di Marco Leona, uh-huh. Che è il capo dei restauratori al Metropolitan di New York, o parliamo, come nel caso di uno dei nostri ospiti, di Cinzia Pasquali. Lei credo che sia una delle restauratrici più importanti al mondo, è stata l'autrice del restauro della Mona Lisa al Museo del Louvre, di cui oggi è una delle persone, delle restauratrici di punta di quello che è sicuramente il museo più importante al mondo. Ma ci occuperemo anche di restauro tessile, perché anche tutta la parte legata ai materiali tessili, con avremo ospiti rappresentanti di Giorgio Armani, avremo ospiti grandi ricercatori, un connubio col sistema delle università milanesi, per cui avremo ospiti anche della statale, della Bicocca.
Sì, questo aspetto del tessile è molto importante, perché io proprio in questi giorni ho visto c'è la mostra di Mendini in triennale e c'è la prima il prototipo della poltrona Proust, che è stoffa. E si vede che i colori non sono più brillanti, quella andrebbe restaurata secondo me, però mi diceva il curatore che non è niente facile un restauro su un'opera così.
No, assolutamente, noi tra l'altro abbiamo anticipato questo ciclo di conferenze realizzando un laboratorio di 3 giorni, sono stati i 3 giorni di chiusura del fuorisalone a Milano, della Design Week,
sì.
Dove proprio in triennale abbiamo allestito un laboratorio di restauro del design, dove avevamo il tramonto a New York di Gaetano Pesce, uh-huh. E siamo, come dire, che è stato oggetto di uno studio, di un'analisi proprio anche sui materiali di cui era composto, e poi si è partiti con una serie di azioni, tra virgolette, di pulitura, insomma, per cui una serie di interventi molto leggeri, ma che ci hanno permesso proprio intanto di capire anche la fragilità di questi materiali, perché poi comunque ricordiamoci che sono pezzi che hanno 60-70 anni, ma con un primo risultato devo dire molto soddisfacente, per cui c'è anche, come dire, un aspetto di sperimentazione, ma c'è anche, se mi permettete, tutto quello che oggi ci permette di guardare all'innovazione tecnologica e tutto quello che oggi appunto le tecnologie, le nuove scoperte ci permettono, per cui questo rapporto tra scienza e arte
è importantissimo, anche perché il restauro non deve essere invadente, quindi bisogna trovare la giusta via di mezzo, l'intervento importante ma delicato, no? Sulle opere.
Assolutamente, le faccio un esempio, ma questo anche per gli ascoltatori di Radio Popolare, oggi quasi non si usano quasi più agenti chimici per intervenire per esempio sui monumenti, si utilizzano batteri naturali, addirittura noi utilizziamo queste alghe funori, sono alghe giapponesi, che intervengono sui monumenti, aggredendo quelli che sono poi degli altri batteri che poi sono generati dai cambiamenti climatici, dall'impatto sul clima, dall'inquinamento evidentemente, che sono degli elementi determinanti che deteriorano le nostre opere, per cui oggi l'utilizzo, per cui la ricerca, la chimica che ti permette di utilizzare sempre più soluzioni naturali, sostenibili, ti permettono anche, come dire, il restauro oggi, come dire, ha sempre più una grande attenzione alla salvaguardia dell'ambiente, perché prendersi cura del nostro patrimonio vuol dire prendersi cura anche del nostro ambiente, per cui le cose oggi vanno sempre insieme, per cui ricerca e innovazione poi ci permettono anche di studiare e di sperimentare soluzioni che oggi sono molto più sensibili e attenti anche a questi aspetti.
Abbiamo avuto occasione di renderci conto di questo perché abbiamo intervistato in varie occasioni i due bravissimi restauratori delle opere, delle sculture del Duomo e anche della GAM, quindi loro sono
sì, noi, tra
molto
l'altro,
bravi.
C'è una cosa molto simpatica, proprio in questi giorni abbiamo portato delle nostre opere all'ospedale Galeazzi, opere straordinarie, ad esempio il tabernacolo di Sant'Ambrogio, che credo che un po' tutti i milanesi riconoscano, insomma, tra l'altro come uno dei luoghi simbolo, insomma, a Milano, e l'abbiamo portato a fare un attacco nucleare, una radiografia con una strumentazione estremamente importante e sensibile. Solitamente questo tipo di strumenti fanno le visite, le analisi alle persone. In questo caso e sempre più oggi questi strumenti ci possono permettere anche di visitare quelle che sono le opere d'arte, per cui di andare a capire in modo estremamente puntuale se ci sono delle fratture, di che tipologia sono,
come intervenire, certo,
come intervenire.
Allora vedremo che qual è la salute del tabernacolo di Sant'Ambrogio, ha detto?
Il tabernacolo di Sant'Ambrogio, sì, sì, che stiamo restaurando. Tra le cose bellissime che stiamo restaurando di Sant'Ambrogio, ma anche della veneranda fabbrica del Duomo, solo. E diciamo che il tabernacolo gode ancora di ottima salute, anche se, come dire, a diverse centinaia di anni, ma questi dati, queste analisi permetteranno ai nostri gruppi di ricerca, ai nostri restauratori, di avere quegli elementi in più per fare degli interventi sempre più puntuali e sempre più attenti a tutti quegli elementi, come dire, di sensibilità che oggi sono necessari per poter fare un restauro in degli oggetti così importanti.
Che bello, il tabernacolo di Sant'Ambrogio, sta bene, sembra che stia bene.
Se li porta bene i suoi anni.
Accidenti. Comunque, prima citavo due restauratori che sono Marilena e Alfio, di Aconerre, e loro hanno fatto dei restauri meravigliosi sia ad alcune opere che poi troviamo alla GAM e sia ad alcune statue e sculture dentro il Duomo, alla fabbrica del Duomo. No, il restauro è importantissimo perché salva alcune opere importanti che diversamente o non arriverebbero a noi o arriverebbero tutte rovinate, sciupate. E poi ci sono tutti questi metodi nuovi, no? Con le alghe, pensate, ma chi l'avrebbe mai immaginato, no? E poi ecco il restauro della stoffa, quello è importante perché io effettivamente nella mostra di Mendini, sulla quale faremo uno speciale perché abbiamo fatto una visita con Fulvio Irace, lo storico di architettura e design che ha curato la mostra di Mendini in triennale, che è stupenda, non ve la perdete, quindi prossimamente noi dedicheremo uno speciale a questa mostra bellissima. E in mostra c'è la prima poltrona Proust pensata da Mendini, che è un po' sbiadita, è un po', e lì andrebbe restaurata perché tutti i colori delle tesserine colorate, insomma, si sono
persi un po'.
Sì, hanno perso brillantezza, per cui non so come si potrebbe restaurare la stoffa, però evidentemente loro lo sanno. Allora, se volete saperne di più, avete sentito che questi incontri sono aperti a tutti. Valore Italia propone cuore batti cuore, questi incontri sul restauro. I prossimi sono il 22 e il 29 di maggio in Triennale, e se andate nel sito della Triennale, Valore Italia cuore batti cuore, trovate tutte le indicazioni, e sono liberi, non si paga, ma penso che bisogna prenotarsi. Ecco, dunque adesso invece, Manuela, volevo parlare di una mostra che hai visto tu, intitolata Teatro dei Vitellini, regia di Giampaolo Barbieri. Ora, regia, io so che Giampaolo Barbieri è un bravissimo fotografo, e questa mostra è nello spazio di Laica, vicino al Duomo, in via Mengoni al 4. Allora, com'è sta mostra?
Allora, è favolosa, favolosa nel senso, in questa mostra Giampaolo Barbieri realizza uno dei suoi progetti forse più personali, che è la sua passione per il teatro e in particolare Shakespeare. Quindi in questa mostra vediamo 20-25 fotografie dove lui reinterpreta quelli che sono i personaggi più iconici, no? Romeo e Giulietta, Amleto, Falstaff, Macbeth, ma lo fa in maniera estremamente particolare. Lui realizza esattamente quello che lui ha in testa e sente. Questa mostra è anche fondamentale sia per conoscere magari un aspetto più intimo, perché non è la solita mostra di moda.
Ecco, perché Giampaolo Barbieri è un famosissimo, sì, e bravissimo fotografo che si è occupato di moda.
Esatto, sì. Ha lavorato praticamente con tutti gli stilisti più grandi, dando sempre però la sua interpretazione personale, nel senso non si limitava a fotografare la borsa o il vestito, ma contestualizzava, raccontava sempre una storia partendo da quello che era il lavoro, il vestito. In questa mostra lui celebra anche quelle che sono tutte le maestranze, perché queste fotografie sono prima studiate in studio, c'è un'attenta ricerca sul trucco, la capigliatura, quindi le acconciature, ma anche una ricerca sull'abbigliamento.
Allora c'è sempre questo imprinting, certo, questo occhio abituato alla moda, no? Quello, certo, c'è sempre. Però c'è anche la sua ricerca, esatto, creativa, e
esatto,
un po' visionario. Adesso, per esempio, io qui davanti a me ho la bismetica domata ed è una bellissima donna imbronciata, piena di piume, seduta, esatto, su un asino.
Esatto, e questa è anche una cornice particolarissima. Infatti appena si entra la si vede subito, perché ha una cornice azzurrissima e super colorata, ed è l'unica incorniciata di tutte le foto. E il titolo è molto particolare, Il Teatro dei Vitellini, regia. In realtà questo richiama un po' la sua storia personale. In gioventù lui con un gruppo di amici si incontravano sul suo terrazzo di casa e mettevano in scena quelli che erano gli spettacoli più in voga, tipo Un Tran chiamato Desiderio, e la compagnia, questa compagnia si chiamava Il Teatro dei Vitellini, quindi è anche un riferimento, un ricordo a quella che è stata la sua anche vita, insomma, di ragazzo in gioventù, che è sempre stato poi interessato al cinema e al teatro.
Senti Manuela, queste sono anche foto sorprendenti.
Assolutamente, vero? Sì, non sono le solite foto di Giampaolo Barbieri, non è una mostra che ti aspetti, puoi anche rimanere un po' scioccato perché è tutt'altro, è fuori da qualsiasi convenzione, se vogliamo, di mercato, di estetica moderna, non c'entra niente, è proprio una sua visione personale. Alcune immagini possono anche sembrare stranissime, alcune può anche dire ma questo non è Giampaolo, no, è il vero Giampaolo, è una visione personale, lui non deve dimostrare niente in questa mostra, lui ci fa vedere quello che vuole lui farci vedere.
Si è divertito.
Cioè, si è divertito, ha realizzato la sua idea fuori da qualsiasi logica. Quindi.
Senti, fino a quando dura?
La mostra dura fino al 24 agosto 2024.
E ricordiamo dov'è, magari?
Sì, allo store Laica in via Giuseppe Mangoni 4, in Duomo praticamente.
Allora, dopo Giampaolo Barbieri, quindi dopo la fotografia, adesso parliamo di arte e andiamo a casa degli artisti.
Sì.
fa a parlare di arte senza parlare della Casa degli Artisti, che è un luogo mitico, fantastico, all'altezza di Corso Garibaldi all'89. Ne abbiamo accennato anche stamattina a Good Time e adesso ci torniamo perché c'è veramente, diciamo, questo evento importante, perché è stato dedicato uno spazio ai Hidetoshi Nagasawa, che è stato un artista importantissimo, un performer, scultore, architetto giapponese. E questo spazio che gli è stato dedicato alla Casa degli Artisti era il suo atelier, e poi ne dedicheranno un altro spazio a Luciano Fabbro, l'altro artista che era in questa casa storica, che è stata occupata da artisti e anche da una critica d'arte, Iole De Sanna. È stata occupata da Luciano Fabbro e da Hidetoshi Nagasawa nel 78 ed era un posto meraviglioso, perché lì si incontravano i giovani, gli studenti con gli artisti. C'ero anch'io, per cui me lo ricordo bene, e si beveva una birra, si chiacchierava e si parlava, si aveva il privilegio di parlare con questi grandissimi artisti che generosamente parlavano con gli studenti. Oddio, c'è anche da dire che erano tempi particolari, perché per esempio Nagasawa è arrivato in Italia e si è stabilito a Sesto San Giovanni nel 68 in un clima della Sesto operaia. C'erano fermenti politici e che si intrecciavano con le ricerche creative di artisti come Enrico Castellani, Luciano Fabbro, Mario Nigro, Antonio Trotta. E insomma, quello era il gruppo di artisti che poi, come dicevo, più avanti nel 78 hanno occupato questa casa in Corso Garibaldi, che era diventata importantissimo, un punto di riferimento, e che ha rischiato poi nel corso del tempo di subire la speculazione edilizia. Potete immaginarvi, in un luogo come quello, Corso Garibaldi, invece per iniziativa di cittadini e di artisti è stata salvata, ed è adesso un luogo gestito da un gruppo di associazioni, la Casa degli Artisti, che fa residenze d'artista, mostre, incontri, convegni, eccetera. Insomma, è stata salvata come luogo. E allora, io ho incontrato Valentina Kastlunger, che lei è presidente di questa Casa degli Artisti, che è gestita, come vi dicevo, da diverse associazioni. Siamo in un luogo storico di cui abbiamo sempre seguito, ma possiamo dire da 40 anni a questa parte, la vita, no? E poi in questi ultimi anni abbiamo visto che lo gestite bene, fate dei begli eventi, delle belle mostre e le residenze per artisti, giovani artisti soprattutto, no?
Soprattutto giovani artisti, ma in realtà con la volontà invece di creare proprio un dialogo tra le generazioni, quindi ove possibile di far dialogare giovani artisti tra loro, ma anche quelli che noi all'inizio definivamo i maestri, insomma artisti di esperienza con artisti giovani. Proviamo continuamente a mettere insieme queste due generazioni.
A farli incontrare, a farle... Senti... Allora, noi siamo qui perché adesso c'è un evento bello, no? Voi dedicate uno spazio che era lo studio di Nagasawa a Nagasawa.
Ah, guarda, secondo me c'è un evento bellissimo che è il coronamento di 4 anni di lavoro, perché diciamo, quando siamo entrati qui dentro 5 associazioni non profit, senza il grande nome del curatore, eccetera, c'era da affermare un po' la nostra presenza in città e anche dimostrare col lavoro che avremmo fatto quello per cui la casa c'era stata data in qualche modo. E stasera è un po', io mi viene da dire, un po' il risultato di tutto questo, nel senso che abbiamo sempre detto che avremmo collaborato con le istituzioni cittadine, sì, e nella serata odierna
aperti alla cittadinanza,
aperti alla cittadinanza, all'urbano, allo spazio urbano, allo spazio pubblico, ma anche ad altre istituzioni. E quindi stasera l'inaugurazione della retrospettiva di Nagasawa nell'atelier di Hidetoshi Nagasawa è curata dalla Galleria Building, che è qui dentro in collaborazione con noi, quindi un'importante collaborazione grazie alla quale possiamo ospitare delle opere come, sì, le opere di Hidetoshi Nagasawa.
No, un'importante dedicazione. Qui in questo posto c'erano Nagasawa e Fabbro, tanti anni fa, quando era la casa degli artisti, ma non così bella, curata, era insomma un po' più raffazzonata, sembrava un po' una casa occupata, no? E venivano i giovani, gli studenti, e li incontravano, si parlava, si beveva la birra e si parlava con gli artisti. E questo è un luogo, secondo me, un po' sacro, secondo me.
Sì, sì, un luogo mitico, perché chiunque, quando parlo con qualcuno di Milano, della Casa degli Artisti, c'è sempre qualcuno che in una fase della sua vita ci è passato. È per questo che ti dico, grazie a una collaborazione c'è stato il là per dire, allora facciamo un gesto che in qualche modo simbolicamente la racconti questa sacralità o questa importanza, e allora non facciamo solo la mostra di Toshi Nagasawa, ma gli intitoliamo proprio l'atelier.
Che bello, questa è una bella cosa.
Ed è il primo gesto di una serie di intitolazioni che vogliamo andare a fare anche in futuro, per cui noi due in questo momento siamo sedute in quello che era l'archivio di Iole de Sanna, sopra di noi c'era lo studio di Luciano Fabbro, e la prossima intitolazione sarà ovviamente a Luciano Fabbro. Quindi di nuovo però con questa modalità, con una collaborazione esterna, con un dialogo con Silvia Fabbro, con l'archivio.
Sì, per forza, perché mi immagino che non sia facile economicamente tenere in piedi una struttura poi così curata, anche tenuta bene. Tra l'altro io ho scoperto che voi le residenze degli artisti, agli artisti non le fate pagare.
No, anzi, adesso ti dico, negli anni, in tutte le residenze precedenti siamo sempre riusciti a dare un contributo agli artisti, quindi non solo non pagano.
Quindi invitati, stanno qua un po' e non pagano niente.
E fino alla scorsa chiamata, diciamo open call, avevano anche un contributo di produzione. Invitati, alle volte invitati e alle volte selezionati su chiamata pubblica con una giuria. L'open call, che si chiama Atelier Aperti per Artista, in corso adesso, è un open call in cui non riusciamo a dare un contributo proprio perché intendiamo ospitarne tanti e quindi rispondere a un bisogno, una richiesta da parte degli artisti giovani della città di spazi, e riteniamo che dare uno spazio, come dici tu, senza non solo pagare lo spazio, ma non pagare le pulizie, non pagare le spese,
esatto,
è uno spazio articolato come questo, per cui dove un artista può scegliere se fare una residenza e poi aprire una fase del lavoro ancora in divenire, quindi fare un piccolo open studio, o può candidarsi a questa call dicendo io ho già una serie di opere pronte e vorrei interagire con voi facendo una piccola mostra. Quindi abbiamo aperto a tanti artisti in tante modalità diverse, con la volontà di mettere questo spazio a disposizione.
Come fate a stare in piedi economicamente?
Ma intanto lavorando, noi cinque no profit.
Sono curiosa.
Sono contenta che sei curiosa, perché in realtà va raccontato. Il nostro lavoro qui dentro è un lavoro quasi volontario, nel senso che tutti noi abbiamo un lavoro nella cultura, nell'arte, ma il pezzettino che diamo alla casa, siamo 5 non profit e 11 persone, lo regaliamo a questo posto dividendocelo in qualche modo. E per ora la principale fonte di sostentamento è l'affitto location dello spazio giù, che ahimè è una ferita per un luogo che deve essere destinato alla cultura, ma in realtà è...
Beh, un compromesso che permette di vivere,
esatto.
Di sopravvivere.
Ma è una risorsa preziosissima che il Comune ci ha concesso, perché ha capito che in realtà un posto così va mantenuto. Noi paghiamo l'affitto al Comune, paghiamo le bollette, la manutenzione e un team di giovani che lavorano qui dentro. Quindi per ora ci manteniamo con le nostre forze. Man mano, ovviamente, come sempre, nei progetti un po' più articolati esistono i bandi, le fondazioni, e dopo 4 anni di lavoro iniziale stiamo cominciando anche a fare domanda per questo tipo di finanziamenti.
Allora, tornando a Nagasawa, cosa succede adesso? Avete un programma degli eventi?
Faremo, in data da definire, però a conclusione, quindi la mostra qui rimane aperta fino al 4 giugno, in conclusione faremo un talk con Ryoma Nagasawa, Silvia Fabbro e Giorgio Verzotti, che sarà anche in qualche modo il passaggio di testimone all'intitolazione a Luciano Fabbro.
E questa è una bellissima notizia, davvero bella, ci fa molto 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 piacere. Quindi adesso Nagasawa e tra un po' Luciano Fabbro alla Casa degli Artisti. E questo? Eh sì, le note di Mozart, perché Nagasawa era innamorato di Mozart. Thank you.
faccio una cosa sacrilega, sfumo il concerto per clarinetto di Mozart. E adesso capirete perché Mozart è un elemento importante. Allora, la mostra di Nagasawa è curata da Giorgio Verzotti, che è un critico, curatore che stimiamo molto, e è lui che ci racconta di Nagasawa.
Questo è un evento, è bellissimo che abbiamo deciso di dedicare questo spazio.
Questo era il suo atelier, sia lui che Fabbro, che avevano qui l'atelier, avevano però lo studio dove lavoravano
da un'altra parte. Non so, io li ho conosciuti qui 40 anni fa.
Sì, erano molto spesso
e lavoravano qui anche.
Però facevano più... Sì, certo, lavoravano qui e poi anche organizzavano mostre, facevano le mostre... in cantina, perché negli altri locali c'erano loro e altri artisti che lavoravano, eccetera. Però era più un luogo di incontro e di discussione.
Anche coi giovani, studenti.
Soprattutto
si beveva una birra e si parlava.
Io non c'ero, quindi birre non ne ho bevute, però... Comunque sì, questo spazio era un po' la conclusione logica della mostra che abbiamo fatto.
A Bildi.
Perché dall'inizio pensavamo a un altro spazio in città per esporre una scultura monumentale che non ci stava nella galleria di building, che era talmente grande che proprio non si riusciva. Si chiama Libellula e ci sono però i disegni preparatori qua, quindi almeno la memoria di quella cosa è rimasta. E abbiamo messo insieme le due cose. Allora mettiamo una scultura che qui non c'è, perché building, dicevo, ha tre piani, però sono tutti belli pieni, quindi... Ne avanzava almeno una un po' corposa, e abbiamo messo insieme le due cose, perché l'input è venuto dalla Casa degli Artisti, perché c'era questa idea di intitolare lo studio a Nagasawa, come ci sarà per Fabbro.
Per Fabbro, sì.
Anche perché è giusto ricostruire la memoria di quei 30 anni di lavoro. Nagasawa era uno scultore di origine giapponese, come dice il nome stesso, che è venuto in modo mitico in Italia in bicicletta.
Non dal Giappone.
Sì, dal Giappone. Voleva sposarsi, però ha detto: mi prendo un anno sabbatico prima e vado in giro a vedere il mondo. Siccome non aveva molti soldi, evidentemente, è partito in bicicletta. E ha fatto tutta l'Asia, l'India, tutta l'Asia, insomma, il suo percorso, fino alla Turchia. In Turchia è passato l'anno, quindi dice: devo tornare giù, anche perché la moglie lo aspettava, non è che... E solo che lui dice: ho sentito una musica talmente bella che ho detto devo avvicinarmi il più possibile al posto dove questa musica è stata composta, ed era una sinfonia di Mozart. Allora ha preso il traghetto fino a Brindisi, mi pare, e poi in bicicletta è risalito, probabilmente voleva andare fino a Salisburgo, non lo so. In Italia ha visto tutto quello che si deve vedere, Roma, Firenze, eccetera. E poi è arrivata a Milano, dove la bicicletta gliel'hanno rubata.
Quando si dice il caso,
eh? E ha detto, evidentemente, questo è un segno del destino, cioè devo rimanere qua. Ha chiamato la moglie e hanno fatto l'inverso, invece di tornare lui e sposarsi in Giappone, è arrivata lei e si sono sposati a Milano.
Hidetoshi Nagasawa alla Casa degli Artisti di Milano, che è all'altezza di Corso Garibaldi all'89. E il resto della mostra curata da Giorgio Verzotti, che abbiamo sentito, a Building, lo spazio in Monte di Pietà. Monte di Pietà. Volevamo darvi qualche notizia, Manuela.
Adesso andiamo a Bergamo, perché il FAI organizza la seconda edizione dedicata alla seta, sul filo della storia, a Palazzo Moroni a Bergamo. Organizza giornate di incontri studio che raccontano il rapporto che ha avuto secolare la città con la produzione della seta, e Palazzo Moroni è stato il cuore di questo evento, perché la famiglia Moroni è stata importante in questo ambito commerciale nello storico palazzo costruito nel 600, e in particolare sabato 11, oggi e domenica 12, nel cortile d'onore c'è una selezione di realtà artigianali che espongono, diciamo, i loro prodotti, accessori, tessili. Quindi è una bella occasione. edizione. Poi abbiamo dal 14 maggio al 13 ottobre a Milano al Museo Diocesano c'è una mostra su Robert Capa, uno dei grandi, forse uno dei più grandi fotografi di guerra. Le opere vanno dal 1932 al 1954, c'è un po' di tempo perché chiuderà il 13 ottobre, quindi... E poi invece torniamo a Milano perché oggi si apre una mostra fino all'11 giugno intitolata Fino all'ultimo miglio, curata da Gigliola Foschi con le foto di Nicola Berti, che ha seguito l'associazione Africa Quam, che opera quindi a livello umanitario nell'Africa subsahariana. E quindi ripetiamo, allo spazio San Fedele, via Opli 3B, 4:30.
Corbi la so monte calo simi a a fursti mala
aba la ma risti cota stock var instigator rota solci solci pi.
Siamo quasi addirittura d'arrivo, ma vorrei dedicare questi ultimi minuti a un monumento digitale, un monumento interattivo che si può vedere adesso al Memoriale della Shoah. Ebrei di Rodi, eclissi di una comunità dal 44 a oggi, al 2024.
80 anni fa, il 23 luglio 1944, gli ebrei di Rodi inizialmente e poi di Kos e delle isole del Dodecaneso vengono deportati in massa verso Auschwitz. Si tratta...
Allora, quella che sentiamo è Sara Buda, la curatrice insieme a Daniela Scala di questo diciamo monumento digitale, installazione che è nato dalle ricerche del CEDEC.
Appunto di un viaggio fatto anche per mare, questa è una sicuramente delle specificità di questa storia e che rendono questo viaggio uno dei più lunghi in assoluto.
Insomma, qui vedo che spazzano via in un giorno solo 1800 persone, li portano ad Auschwitz, Birkenau, nei campi.
Esattamente, lei appunto citava la centralità dell'isola di Rodi perché in quell'isola risiedeva questa comunità appunto molto radicata, molto numerosa, che viene quindi spazzata via in un giorno. Diciamo che l'elemento molto interessante è e che lega questa storia all'Italia e quindi alla ricerca del CEDEC sta proprio nell'italianità di questa storia. Le persone che vengono deportate in quanto ebree, ma perché hanno scelto, quando appunto le isole passano diventano possedimento italiano, di aderire al progetto italiano e di acquisire la cittadinanza italiana, per quanto fosse una cittadinanza ridotta, appunto specificamente creata per i possedimenti. La maggior parte della comunità sceglie quindi di adottare la cittadinanza italiana e quando l'8 settembre 1943 viene firmato l'armistizio, viene reso pubblico, anche gli ebrei di Rodi e dei possedimenti ricadono appunto sotto la, diciamo, l'autorità tedesca che procede poi con la deportazione. Coloro invece, quei pochi della comunità che avevano scelto di mantenere la cittadinanza turca, vengono rilasciati perché la Turchia è un paese neutrale durante il secondo conflitto mondiale. Quindi diciamo che si tratta di una storia che ha una forte attinenza con la storia italiana e che proprio in Italia ancora è scarsamente conosciuta.
Infatti, ed è questo il motivo per cui voi avete pensato a questo monumento per la memoria, conoscere questa vicenda e per non dimenticarla, penso. Quindi un monumento interattivo, di che cosa si tratta,
sì,
Sara?
Ci abbiamo ragionato diffusamente, abbiamo deciso di chiamarla installazione più che monumento, proprio perché abbiamo cercato di realizzare una rappresentazione visiva della ricerca condotta dalla Fondazione CEDEC e in questo tentativo abbiamo cercato di colmare, di restringere quella distanza che purtroppo molto spesso tiene lontane ricerca storica e interesse del pubblico più vasto. Quindi vogliamo appunto che le persone si sentano coinvolte, che partecipino direttamente. Infatti l'installazione inizialmente ha una forma, diciamo, nuda in qualche modo, nel senso che si compone di elementi verticali, uno per ognuno dei 1817 deportati, ma si tratta appunto di fili che hanno alla fine un gancio. E all'inizio, quando viene aperta, l'installazione si compone unicamente di questi fili. Già in questa formula comunque vengono resi immediatamente percepibili alcuni dei risultati, per esempio quindi l'età delle persone,
anche il nome,
che sono
penso,
state deportate,
no?
All'inizio quello che abbiamo voluto è che ci fossero solo i fili, quindi solo se le persone parteciperanno a questa installazione, appendendo ognuna un cartellino corrispondente a un deportato che riporta nome e cognome, la data di nascita e l'età, oltre alla paternità e maternità, che sono alla fine i dati.
E purtroppo il tempo è terminato, comunque io vi dico che se volete vedere questo monumento interattivo c'è la possibilità fino a settembre al Memoriale della Shoah, che è in Piazza Safra all'Uno, lì di fianco ai binari della stazione centrale, e potete, come avete sentito, interagire, e c'è anche un portale.
Esatto, un portale dove si possono approfondire ovviamente la storia di queste persone, quindi perché no anche arricchirsi di una storia che magari non si conosce.
Certo. Va bene, allora, sì, stavo dicendo Ubik, ma non è Ubik. Ubik è una trasmissione che ho condotto per tanti anni in passato.
È una giornata.
No, I girasoli, finisce qui. Ho un po' fame forse.
È una giornata speciale.
Speciale. Allora, un caro saluto da Tiziana Ricci con la trasmissione. Ci risentiamo sabato prossimo, sempre dopo il notiziario. E un caro saluto e grazie anche a Manuela Cino.
Grazie a voi e un grazie a te, Tiziana.